School of Rock. Le band che hanno fatto la storia della musica.
Un viaggio nella musica rock con le migliori band raccontato dai giovani reporter delle redazioni di Radio Jeans.
Credence, Clearwater, Revival. Nome, Credence, Clearwater, Revival. Genere, country rock, blues rock, southern rock, rock and roll. Influenze, country rock, blues, rock and roll. Anni di attività, 1967-1972. Nazionalità, Stati Uniti. Album venduti, 120 milioni di dischi in tutto il mondo. Numero premi vinti. La band è stata inserita all'interno del Rock and Roll Hall of Fame. Nel 2004, l'82esimo posto, all'interno dei 100 più grandi artisti rock di sempre. Curiosità. Non è sempre vero che l'industria tenga solo al profitto e non abbia una sua etica. Nel 2002, una nota marca di jeans, Wrangler, utilizzò a scopo pubblicitario la canzone di protesta, Fortnite Son. L'azienda, appena seppe la disapprovazione di John Fogerty, nonostante detenesse legalmente tutti i diritti per l'utilizzo del brano, cambiò la composizione da utilizzare nella campagna pubblicitaria. Esordio. In California c'è un trio di blues revival, nato nel 1959, nell'ambiente della Porta Junior High School di El Cerrito, nei pressi di San Francisco. La band era composta da tre compagni di scuola, classe 1945, John Fogerty, chitarrista, Stu Cook, al pianoforte, Doug Clifford, batterista. Questo terzetto si chiamava The Blues Vables e in questo primo periodo aveva un carattere prettamente strumentale. Successivamente, all'inizio degli anni 60, si unì a loro Tom Fogerty, fratello maggiore di 4 anni di John, che era quasi celebrità locale per le sue esperienze come cantante in varie band della zona di San Francisco. Nella prima metà degli anni 60, il terzetto aveva pubblicato alcuni brani che non avevano raggiunto risultati di mercato particolarmente incoraggianti. Fu in seguito a questa esperienza che i quattro decisero di cambiare il line-up della formazione, affiancando alla chitarra il solista John Fogerty, una seconda chitarra suonata dal fratello Tommy, e spostarono Stuart Stocook dal pianoforte al basso. La ricerca di un nuovo sound era appena cominciata. Nel 1964, sotto il nome di The Vision, la band iniziò a collaborare con la Fantasy Record di San Francisco, che in quel periodo aveva appena lanciato sulla scena nazionale il jazzista californiano Vince Guaraldi. Al momento di pubblicare i primi singoli, il nome della band venne cambiato in The Gollywogs, in omaggio a Gollywog, un pupazzo menestrello di un libro per bambini. Dei 7 singoli realizzati dalla band in questi anni, si segnalò Brown-Eyed Girl, discreta prova di rhythm and blues, intrisa di un sound piuttosto roots, ma nessuno di questi dischi ricevette alcuna attenzione da parte del pubblico. Questo perché erano gli anni caldi della British Invasion, sulla cui testa c'erano i Beatles, e i sound dei nostri amici californiani non avevano ancora nulla di originale. Fu in questo periodo che prese le redini del gruppo John, il minore dei Fogerty, che iniziò a scrivere dei brani musicali. È da questo momento che la band iniziò ad avere una sua propria anima musicale, data da un mix delle musiche blues e cajun della Louisiana. Nel 1967, Saul Zenz, il proprietario della Fantasy Records, diede credito al gruppo e offre loro la possibilità di incidere un intero album, purché cambiassero il loro nome. Nascono così i Credence Clearwater Revival, che ricambieranno in maniera più che abbondante il gesto di fiducia ricevuto. Nel 1968 la band pubblica il loro primo album, che per titolo porta semplicemente il nome della band. Le radio americane scelsero di trasmettere il secondo singolo estratto dal disco. La canzone aveva il nome di Suzy Q ed era una cover del cantante rockabilly Dale Hawkins. L'album vendette 500.000 copie, facendoli balzare dentro la classifica americana al 52esimo posto, ed è l'inizio della leggenda. Ma prima di continuare, ascoltiamo Suzy Q.
School of Rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
I Creedence Clearwater Revival. Apice carriera. Tra il 1968 e il 1970, John Fogerty è l'autore di tutti i pezzi che diventeranno le hit della band. Pubblica 5 album e un numero incredibile di singoli di successo. È questo il loro periodo magico, che hanno iniziato col loro primo album e continua con il successivo Bayou Country, settimo posto in classifica. Qui abbiamo Proud Mary, la loro canzone più celebre, che, facendo leva sul ritmo febbricitante, funse da ponte tra lo spirito festoso del country rock e quello cupo del blues rock. John usa la chitarra solo per creare una certa atmosfera. I suoi assoli sono limitati a pochi secondi e la sezione ritmica è sempre in primo piano. Dopo pochi mesi fu la volta di Green River, primo in classifica, compatto album dalla duplice natura rock and folk. L'album piazzò due brani nella top 10, Green River e Bad Moon Rising. In estate i CCR partecipano al Woodstock Festival, furono peraltro i primi artisti a essere contattati a parteciparvi. Alla fine del 1969 esce Willie and Poor Boys, terzo in classifica, il primo vero disco di uno stile Creedence, che proponeva, tra le altre, le hit Down on the Corner and Fortnight Song. Con 3 album da 1 milione di copie e una tournée europea, di cui resta famoso il concerto alla Royal Albert Hall di Londra. I Creedence arrivano alla definitiva consacrazione mondiale nel 1970 con un capolavoro, l'album Cosmos Factory. Dal disco furono tratti ben 6 singoli che si piazzarono tutti nella top 5. Cosmos Factory vendette 3 milioni di copie e giunse alla vetta della classifica americana. Qui ci sono brani di altissima qualità. Up Around the Band, Who'll Stop the Rain. Il peso delle tournée e del successo avrebbe imposto alla band un periodo di meritato riposo, e invece la band entrò ancora una volta in studio di registrazione. Nel dicembre del 1970 esce Pendulum. L'album non presenta, contrariamente ai precedenti, alcun brano di Revival. Qui John Fogerty domina la scena, spazia dal pop al funk. In questo disco c'è l'ultimo classico della band, Have You Never Seen the Rain. Pendulum è un disco buono, ma di non alta qualità, come i precedenti. La critica lo giudicò come un passo falso nel percorso dei Creedence. In realtà il disco riflette i problemi che c'erano stati all'interno della band. Al di là della facciata, che faceva i nostri campioni della libertà, dei Creedence si poteva dire tutto, meno che fossero un'unità democratica. La leadership assoluta di John, secondo il quale ciò che faceva e pensava lui era il bene di tutti, gettò i semi della rapida dissoluzione del gruppo. Subito dopo la fine della registrazione, il fratello Tom lasciò il gruppo e non fu più rimpiazzato. La band tuttavia rimase in auge per tutto il 1971, grazie alla pubblicazione del libro Creedence Inside e ai postumi di Cosmos Factory. Nel 1972 John decise di democratizzare la vita della band. Ognuno dei membri doveva contribuire a livello compositivo e interpretativo all'interno del nuovo album. Nonostante le proteste degli altri due, la cosa fu attuata, altrimenti il leader, cantante, chitarrista solista, sax, tastiere, compositore e manager, aveva minacciato di andarsene. Il disco fu così diviso in parti uguali, con il batterista Clifford e il bassista Stu Cook. Uscì Mardi Gras, definito da John Loud, critico della rivista Rolling Stone, il peggior album che abbia mai sentito da un gruppo così importante. Appena terminata la tournée, il 16 ottobre 1972, i Creedence si sciolsero. Si ricomporranno nella loro formazione originale solo il 19 ottobre 1980, in occasione del matrimonio di Tom. La morte di Tom Fogerty nel 1990 chiuderà ogni speranza di poter rivedere i CCR nella loro formazione originale. Oggi Dopo i Creedence, l'unico che ha prodotto dei lavori degni di nota è stato John Fogerty. Il suo album del 1984, Centerfield, è un'ottima produzione e con il disco del 1997, Blue Moon Swamp, ha visto un Grammy Award come miglior album rock dell'anno. Nel 1995, Cook & Clifford hanno fondato, insieme ad altri musicisti, i Creedence Clearwater Revisited, una parziale riunione del gruppo, che ha più un valore nostalgico che altro. I Creedence hanno fatto degli ottimi album, ma il loro vero punto di forza erano i singoli. Quando i Beatles si sciolsero all'inizio del 1970, loro furono l'unico altro gruppo che abbia mostrato una certa concorrenza nell'arte della lavorazione di audaci affermazioni artistiche super orecchiabili, che scavalcano i vertici delle classifiche ogni 3 o 4 mesi. Ed è per questa ragione che i CCR in pochi anni sono saltati nel cielo delle stelle della musica. Per loro essere parte dell'Olimpo Rock non è la cosa più importante. Da sempre si sono mostrati troppo innamorati di valori fuori moda per risultare trendy. Nelle loro canzoni mancano il sesso, la droga, la violenza e gli ideali rivoluzionari. Nessuna adesione alle avanguardie o all'underground artistico. Nessuna condivisione. Gli atteggiamenti, all'abbigliamento e al vocabolario dei divi. L'energia pura, elementale, caturita dei loro brani non ha bisogno di chiavi segrete per essere codificata. Forse è per questa serie di motivi che non sono mai diventati un culto da parte di altre star del rock. Diversamente dai Rolling Stones, dai Doors o dalle Zeppelin, i Creedence Clearwater Revival, con quelle barbe, occhiali e camicioni a quadri, erano terribilmente fuori moda e non potevano entrare nei sogni dell'immaginario collettivo. Eppure quel mélange di rock primitivo e schiette dichiarazioni populiste faranno dei Creedence la rock band della working class per eccellenza, che viene ricordata da tanti, e tra questi Bruce Springsteen, che per molti aspetti è un loro allievo. Certo, non hanno prodotto composizioni visionarie come i Beatles o i Pink Floyd, per fare due nomi. In fondo il segreto della loro musica non stava tanto nelle melodie, ma quanto nei ritmi. La fusione musicale che crearono, unendo il blues revival di Chicago con il surf e l'acid rock della California, ha dato origine ad uno stile semplice ed orecchiabile, che rappresenta ancora oggi la quintessenza della musica americana. Forse è per questo che ancora oggi molta gente li ascolta. Vi propongo come ultimo brano Fortunate Son, una canzone che esprime le preoccupazioni della classe operaia di ieri, di oggi e di domani. A tutti voi, cari ascoltatori, un saluto. Alla prossima volta. Grazie a tutti per averci ascoltato.
School of Rock. Le band che hanno fatto la storia della musica.
Un viaggio nella musica rock con le migliori band raccontato dai giovani reporter delle redazioni di Radio Jeans.